Buongiorno, benvenuti a questa puntata del Verziere di Leonardo dal cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco di Milano per Book City. È sempre un bellissimo momento essere qui in questo luogo della città per questo grande evento che è Book City. Peraltro nel caso della nostra trasmissione ricordiamo che il simbolo della nostra trasmissione, oltre il nome, l'abbiamo preso da una microfoto della Sala delle Assi appunto del Castello Sforzesco, affrescata appunto da Leonardo, e quindi è sempre una grande emozione trovarci qui con la signora di Book City di Radio Popolare.
La signora di Book City sembra un po' uscita dal libro horror di Jean-Baptiste Delamont che abbiamo visto, cioè che poi uccideva, come dire, i passanti prendendo... Sai che qua vicino c'è la palazzina con la storia horror della baronessa?
Ah no, sono ignorante, mi manca questo passaggio.
È stata uccisa da un amante, quindi nelle notti senza luna attacca i passanti dopo mezzanotte, uomini.
Wow!
E cerca di strangolarli.
Quindi siamo proprio...
Sì, e non sono io però, nel senso che per il momento non ti strangolerò, Fabio, anzi, grazie dell'ospitalità, buon Verziere, e poi ci saranno anche chassis, cioè i girasoli, chassis, insomma altre trasmissioni qui dal castello, e anche domani mattina saremo in onda da qua. Permettimi solo di ricordare che abbiamo tanti appuntamenti nell'auditorium Demetrio Stratos a Radio Popolare in via Olearo, due sono già passati e sono stati molto interessanti. Stasera c'è il libro di Claudio Agostoni su Pasolini, domani tutta la giornata, al mattino un libro su Pertini dedicato ai giovanissimi, Lea Melandri che parla di una conversazione fra una femminista e un misogino, che immagino sarà piuttosto divertente, e poi ci sarà Giorgio Cremaschi a presentare il suo ultimo libro nel nostro auditorium. Quindi io sono qua per fare questo tamburino e per salutare naturalmente la nostra Mary, che è ancora la tecnica quest'oggi con noi, e Fabio Fimiani con i suoi ospiti, che adesso comincia il Verziere. Ciao!
Ciao, grazie Ira. E non potevamo non iniziare il Verziere di Leonardo con Marta Villa. Marta Villa è una delle colonne del Verziere di Leonardo, ma abbiamo anche con noi un'altra delle colonne, che è Paolo Ambrosoni, e sono due dei rubrichisti più classici della nostra trasmissione. Marta Villa però non è qui in qualità per la sua rubrica, ma per un libro di fatto sul tema che tratta da noi, che sono i domini collettivi. Il titolo del libro è La sfida di domini collettivi, ovviamente la sfida di quell'altro modo di possedere. Da noi la rubrica è l'ABC dei domini collettivi. È un libro complicato e facile. Complicato perché il tema che stiamo cercando di raccontare con Marta da un anno, di questo modo di possedere delle collettività, quindi diverso dalla proprietà pubblica e dalla proprietà privata, questi usi civici delle risorse agrosilvo-pastorali sono un elemento fondamentale per tante terre alte, in realtà anche per il mare e per la pianura, abbiamo scoperto grazie a Marta, ma da 2017, da questa legge di attuazione costituzionale, stanno riprendendo quota questo modo appunto di possedere, che è importantissimo. Stiamo parlando dell'oltre 60% del territorio nazionale dal punto di vista teorico, giusto Marta?
Assolutamente sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, abbiamo il 60% del territorio italiano, poi regione per regione varia, ad esempio da un 80% della Sardegna, il 60% della nostra provincia, il Trentino, sarebbe interessante capire quanti ce ne sono anche in Lombardia, che sono questa sorta di cassaforte della nazione dal punto di vista appunto ambientale, noi lo definiamo in questo modo, perché ovviamente ricordiamolo ai nostri ascoltatori che seguono il Verziere, l'avevamo già affrontato per la famosa lettera I, le 3I più 1, cioè queste terre sono inalienabili, che significa che non si possono vendere mai, sono indivisibili, quindi non si possono dividere mai, E sono anche inusucapibili, nel senso che se tu le usi anche per 30 anni poi non diventano tue ma ritornano alla collettività, e poi c'è la famosa perpetua destinazione d'uso agrosilvopastorale. Quindi capite che è proprio un modo che è stato ideato moltissimi secoli fa per allora per mantenere le risorse, far sì che le comunità potessero sopravvivere anche nelle difficoltà che in modo potevano accadere appunto nella loro vita, nella loro vita agricola, ma oggi hanno una nuovo, come dire, sono chiamate a una nuova sfida, che è proprio quella della tutela ambientale.
Facciamo un passo indietro. Questo libro direi che è quasi un manuale, è un pezzo di storia di questi domini collettivi, un'opera dove hai contribuito, dove ci sono tanti contributori che sono, mi pare di capire, l'architrave di questa riscoperta di queste proprietà collettive, che devono tralasciare alle generazioni future i beni quantomeno come li hanno trovati, se non migliorati.
Assolutamente sì, questo è una sorta di legge morale che hanno tutti i possessori, chi ha appunto gli aventi diritto di questi domini collettivi, nel senso che loro li usano in maniera oculata, ma li devono anche appunto migliorare per lasciarli a chi verrà dopo. Sì, abbiamo deciso di fare questo libro perché era da tanto tempo che non usciva un libro corale da questo punto di vista, e soprattutto non usciva un libro antropologico. È il primo libro che parla anche dell'aspetto sociale dei domini collettivi. Si è parlato tanto dell'aspetto giuridico nel passato, dell'aspetto economico, perché questo è indubbio, mancava la componente fondamentale, cioè la collettività, la comunità. Per cui appunto la curatela è mia e di Mauro Iob, che comunque è giurista. Noi stiamo facendo un lavoro interdisciplinare antropologico e giuridico, ma insieme a noi ci sono anche le voci, oltre che di colleghi studiosi, ma dei proprietari dei domini collettivi, perché abbiamo voluto far sì che ci fossero anche degli esempi concreti di quello che oggi appunto viene fatto. È una sorta di manuale perché ovviamente, come appunto dicevi tu Fabio, non tutti sanno, non si sa che cosa sono questi domini collettivi, quindi la nostra idea era incominciare a raccontarli in un modo più semplice, perché possono essere anche complicati da comprendere, e quindi abbiamo messo insieme teoria e pratica, e pratica e teoria è un continuo mescolarsi.
Raccontiamo qualcuna di queste esperienze che avete voluto scegliere, perché ne conoscete tantissime, ne avete scelte alcune evidentemente perché hanno un senso.
Sì, allora abbiamo una serie di appunto racconti, come giustamente dicevi tu, perché poi sono narrazione, l'antropologia narra, che vengono da vari posti. Incominciamo magari dalle Alpi, perché sono quelli più vicini. Elisa Tommasella, così diamo voce a una figura femminile, lei è un avvocato che si occupa da tanto tempo di domini collettivi e ci ha raccontato la parte veneta della montagna. Lei proprio è della zona di Belluno e conosce molto bene tutti i terreni appunto di gestione collettiva della provincia.
Che si chiamano in quel caso?
Regole, abbiamo le regole appunto.
Perché in ogni zona i domini collettivi, non l'abbiamo detto, lo diciamo ogni puntata, però vale sempre la pena ricordarlo, hanno un nome diverso, per cui a volte si fa fatica anche a individuarli, perché dice, la regola, ma che cos'è? La quadra, ma che cos'è? In realtà sono tutti appunto domini collettivi.
Esattamente, difatti la legge poi dirà questo, dice i domini collettivi o comunque denominati, perché davvero è la bellezza appunto di queste modalità di possedere, proprio perché la collettività è completamente cosciente di quello che ha e gli dà il nome preciso che vuole darle. Allora, Elisa ci parla della gestione dei pascoli collettivi e della necessità ovviamente di assicurare questo giusto equilibrio tra l'utilizzazione diretta che fanno appunto i comproprietari e, perché ormai accade sempre così, l'abbiamo detto tante volte anche al Verziere, il fatto che vengono dati in affitto, perché ormai anche nelle Alpi nessuna famiglia vive più di appunto di agrosilvopastorale. Poi ci spostiamo sempre nella zona sempre trentina, dove c'è Robert Brugger. Lui è proprio un presidente uno dei più piccoli domini collettivi del Trentino, e anche presidente dell'associazione, tra l'altro, di tutti i domini collettivi del Trentino, che ci racconta una battaglia tipo Davide contro Golia, stanno combattendo per, come dire, farsi riconoscere una diga, una delle più grandi dighe del Trentino, che è stata costruita su terreno.
Cioè, piccola ambizione, una diga.
Esatto, siamo ovviamente nei tribunali romani ormai, siamo in Cassazione, con una vittoria di giurisdizione, tra l'altro, dal Tribunale delle Acque, quindi una, veramente una battaglia che sta durando decenni, e in questo caso appunto sarà eccezionale se sarà riconosciuto questo, perché il dominio collettivo potrà riconoscersi appunto il possesso dell'acqua, del corpo idrico. Poi abbiamo la grande altra battaglia che abbiamo già raccontato tante volte, che è quella che seguo io, come dire, costantemente, che è quella del Monte Bondone, e lì raccontiamo questo altro modo di possedere che per una volta non insegue le facili sirene dell'economia, in questo caso sciistica, bacini idrici appunto che devono essere usati per l'innevamento artificiale, ma hanno ottenuto una bandiera verde, tra l'altro dalla Carovana delle Alpi, proprio per la loro continua custodia di questa montagna, che è una montagna quasi urbana, perché è la montagna sopra la capitale del Trentino, certo. Quindi davvero è qualcosa di domestico, non è niente di selvaggio, però loro, come dire, continuano a riaffermare il fatto che deve rimanere com'è, anche se loro non usano più i pascoli perché ci vanno poche pecore, ci sono poche vacche, così, per quello che dicevamo prima, la naturalità, la salubrità del Monte Bondone, che tra l'altro è notissima anche nel passato, ci sono le terme di fieno, quindi ha una biodiversità altissima questo territorio, è una sorta di cassaforte proprio non solo per il Trentino, ma addirittura i suoi benefici, come studio alla Fondazione MAC, arrivano fino alla pianura padana.
Esatto, perché appunto l'importanza di questi beni non si ferma alla comunità, ma anzi quella comunità dà dei beni a tutti, perché la biodiversità non serve solo direttamente ai territori dove avviene. Senti, in chiusura facciamo un ricordo dell'autore della prefazione. Allora, più che l'autore, avete preso un suo discorso, visto che è mancato da alcuni anni.
Esatto, proprio in questi giorni. Pietro Nervi manca il 25 di ottobre del 2023, quindi, e per tutta la vita è stato un po' il custode, insieme a Paolo Grossi, che è mancato l'anno prima, il 4 luglio del 22, prima presidente, poi presidente emerito della Corte Costituzionale, sono un po' i due apostoli della legge, tra l'altro, e coloro i quali hanno permesso nel Novecento, questo secolo complesso, di mantenere vivi e vitale questi domini collettivi, perché gli attacchi sono continui, e Pietro Nervi ovviamente abbiamo voluto registrare, lui ci ha concesso questo perché ormai era anche un po' allo stremo delle forze, sono gli ultimissimi suoi discorsi pubblici fatti poche settimane prima di morire, e ci ricorda una cosa fondamentale. Lui continuava a ribadire che ci dovesse essere una leale collaborazione tra l'amministrazione pubblica e le collettività. Nessuno doveva perderci e nessuno doveva vincere da solo. Si vinceva insieme, da questo punto di vista, come è sempre stato. Quindi questo ce l'ha ricordato fino all'ultimo, perché la maggior parte delle battaglie che lui ha fatto e anche delle sconfitte che lui ha visto, come dicevi prima tu, la sconfitta non è per i singoli domini collettivi, ma è per l'intera nazione, è quando appunto sono le amministrazioni pubbliche che vogliono prendersi la terra appunto delle collettività.
Grazie Marta, ti salutiamo, ma ricordiamo che domani c'è la presentazione qui a Book City, quindi si può venire anche a interloquire direttamente con Marta Villa alle 12 alla libreria Egea di Viale Blini 22, è la libreria della casa editrice della Bocconi, il titolo del libro è Domini collettivi, la sfida di quell'altro modo di possedere. Grazie. Andiamo con una musica che ci introduce il prossimo ospite. Grazie.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Sunday morning, it's just the wasted years so close behind. shine, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday
ed eccoci al secondo libro di questa puntata del Verziere di Leonardo, speciale Book City, quindi in diretta sempre dal Castello Sforzesco di Milano. In questo caso siamo con Luca Fassina, che è un giornalista musicale che scrive da un po' di anni anche di cibo legato alla cultura, alla musica. Questo il libro che presentiamo oggi si chiama Vino e Vinile, della Oligo Editore, e abbiamo scelto un brano molto noto dei Velvet Underground. Nico, per quale motivo?
Buongiorno a tutti. Ma fondamentalmente questo libro parla di cibo e bevande sulle copertine dei dischi, quindi non potevamo esimerci da rappresentare questa, la famosissima banana di Andy Warhol. Warhol aveva un debole per i Velvet Underground, perché li sentiva molto vicini alla sua opera, e quindi diede loro la factory per poter fare, da utilizzare come sala prove. E quindi benvengano.
Paolo Ambrosone, il nostro recensore, ha letto il libro, cosa ci dici? E non hai letto solo questo, peraltro.
Oh, buongiorno a tutti. Allora, il libro ci racconta il cibo come un elemento narrativo, giusto?
Esatto.
Luca, mi sembra, che è un po' la trama anche di tutti gli altri tuoi libri.
Sì,
no?
Sì.
Cioè, nel senso, il cibo in qualche modo attraversa la letteratura, attraversa il cinema, in questo caso tra la musica, no? Se negli altri è più facile pensare a come sia nel cinema che come nella letteratura possa avere questo effetto narrativo, nella musica, ecco, in questo caso è un elemento che racconta qualcosa ancora, no? Però in un modo diverso da come lo facevo. Ecco, in questo libro, poi, al di là del raccontare le copertine, cioè come il cibo poi è entrato in queste copertine, come in qualche modo ha contribuito a raccontare un po' di più anche della musica che rappresentava, insomma.
Certo, noi troviamo tantissimi diciamo, approcci differenti. C'è quello artistico, quello di citazione dei classici, come L'ultima cena di Leonardo, piuttosto che designer che si mettono all'opera per costruire la copertina perfetta. A volte le copertine sono frutto di un errore, a volte sono invece una precisa scelta anche di marketing che viene fatta a priori. Il cibo, vabbè, il focus mio partiva da quello. Infatti il vino vinile viene da un disco dei Deep Purple, che è Come Taste the Band, dove si vede una grande coppa colma di liquido rosso. Però se tu giri il disco, dietro la coppa è vuota e è sporca di rossetto, quasi a suggerire che qualcuno è arrivato, ha assaggiato la band e l'ha anche gradita.
Ecco, in questo libro tu racconti una serie di storie, no? Perché poi è un po' la cifra del tuo scrivere, cioè raccontare le storie, quello che ci sta dietro. Ecco. C'è qualcosa di particolare, no? Che puoi raccontarci, no? che può sollecitare un po' l'interesse, insomma, poi andare ad approfondire il libro.
Certo, c'è una cosa. Io appunto, facendo giornalista da 35 anni, ho questo piglio, soprattutto nei saggi, di voler andare a intervistare anche chi queste cose le ha fatte, no? E quindi quando mi sono messo alla ricerca, ti faccio un esempio che è stato divertente. I Primus, che sono una band che hanno un aggancio particolare col formaggio, cioè è una cifra, loro hanno fatto più di una copertina dedicata al formaggio, e a un certo punto hanno voluto chiedere a un artista di fare la copertina di Sailing the Seas of Cheese, che è un disco del 1991. Io trovo il nome di questo personaggio, che è Mark Core, lo chiamo, iniziamo a parlare di come hanno realizzato questa animazione, perché hanno fatto un'animazione con della plastilina che poi è diventata la copertina del disco. E mentre parliamo, questo Out of the Bloom mi dice che lui, il lavoro che aveva fatto appena prima di questa cosa era Night Before Christmas. Quindi a volte dietro l'angolo ti trovi un mondo e dei contatti anche per poter fare ulteriori interviste su ulteriori soggetti e trovare ulteriori storie.
Ecco, nel libro, oltre a raccontare le copertine, no, tu hai inserito anche delle ricette.
Esatto.
No? Cioè, in che modo hai scelto queste ricette? Come le hai abbinate? C'è qualche nesso con ti ha ispirato l'ascolto del brano, insomma?
Ma in realtà, per esempio, è molto semplice arrivare alla pappa con il pomodoro, perché ovviamente Rita Pavone aveva fatto questa canzone, ma anche Ossima, La cima alla genovese, proprio perché erano legate fisicamente a delle canzoni. Poi andando a sfrugugliare tra le copertine, ce n'è, per esempio c'è una ricetta che ho inventato io, mixando gumbo e melanzane perline, perché il gumbo viene da un disco, ma le melanzane perline no, ma avevano lo stesso tipo di cottura, e io, appassionandomi anche di cucina, mi piace sperimentare e proporle nei miei libri.
In tutta questa raccolta, che ricordo che nel libro c'è anche un QR code dove si possono vedere tutte le copertine che magari uno non ha, e quindi è utile vederlo, o comunque se uno si ricorda di averle viste, perché praticamente tutte sono delle icone, almeno soprattutto per chi ha una certa età, evidentemente, perché il vinile da 20 anni a questa parte, pur vivendo una nuova giovinezza, non è certo quello con cui le attuali generazioni sono cresciute. Sei riuscito a trovare dei filoni o un filone che le lega, o sono tutte vicende autonome?
Beh, io ho tentato di dare di fare un excursus, però sai, potevi prenderlo da un punto di vista storico e quindi metterlo in ordine di anno, potevi prenderlo da un punto di vista di fattura, quindi il fotorealismo, il fumetto, piuttosto che l'illustrazione classica, solo che in realtà io mi lascio un po' guidare dalla pancia, se vuoi, no? E quindi ho tentato di metterle per generi. Per esempio, c'è un grosso pezzo fatto di pizza e di vari, tutti, non tutti, ma tanti che si sono cimentati con questo alimento, però in realtà no, diciamo che vi invito nel mio viaggio, saltando da una copertina all'altra, dove comunque penso di aver creato un percorso che ci accompagna fino alla fine.
Ecco, poi il titolo suggerisce vino vinile, no? In questo, come entra il vino? No? È solo un'affinità dal titolo, che vino vinile, oppure è un elemento anche questo che caratterizza?
Allora, la collana Piccola Biblioteca Oligo, di cui questo e tutti gli altri libri che ho fatto per loro fa parte, si concentra su una parola che poi approfondisce. Qui avevo proposto un altro titolo, che era Bananà, con l'accento sulla A. Poi personalmente non avevo voglia di essere citato in giudizio dei Minions, e allora ho tenuto la banana sulla illustrazione della quarta di copertina, ma poi abbiamo optato per un vino vinile. Come dicevo prima, diciamo, tutto è nato da quel disco dei Deep Purple che aveva il vino, e poi ovviamente cibo e bevande le abbiamo esplorate approfonditamente.
Ecco, poi vedendo un po' anche tutti gli altri tuoi libri, no? Mm-hmm. Penso che comunque questo fa parte di una serie, forse, non so, di qualcosa che poi continuerà.
Sono quattro Natali che Giulio, il proprietario di Oligo, continua ad affidarmi, ad avere fiducia. Abbiamo iniziato 4 anni fa con Cucina, che parlava delle ricette all'interno dei libri di Stephen King. Continuando sulla cultura pop è arrivato Spaghetti, rigorosamente con la E aperta, che raggruppava una serie di interviste che io ho fatto nel corso degli anni, focalizzati sul cibo, con artisti importanti come Alice Cooper che mi hanno dato delle ricette. E l'anno scorso abbiamo parlato di cinema con Gusto e Disgusto, laddove il cibo è utilizzato a livello narrativo per creare una risposta forte nel pubblico.
Tutti i quattro libri sono pubblicati da Oligo, una grafica molto,
molto,
diciamo, elegante, molto elegante,
esatto,
no?
Sì.
In cui si possono trovare tutti questi temi che cui hai trattato.
Direi che il tempo a nostra disposizione sta andando via, soprattutto perché vogliamo lasciarci ancora con un brano scelto. Cosa mettiamo? Mettiamo, sì, me lo sono scritto, i Rolling Stone, quindi il brano lo annunci tu.
Ma no, è da Let It Bleed, penso, però non so quale.
Beh, mettiamolo. Abbiamo. Così lo diciamo.
Lo scopriamo ascoltandolo.
Hey, babe, what's in your eye? A sword and flash it. Like April lights, you fill my cup, babe. That's for sure. Must come back for a little more. You got my heart, you got my soul, you got the silver, you got the gold. Got the diamonds from the mine. Well, that's alright. It'll buy some time.
E rieccoci in diretta dal Castello Sforzesco di Milano con Il Verziere di Leonardo. Iniziamo subito con un libro che mi piace tantissimo per il titolo, non me ne vogliano gli altri autori, ma Il caffè in Italia fa schifo. Secondo me ci vuole del coraggio per dirlo. Benvenuta Valentina Palange, che è l'autrice che ha avuto il coraggio di usare questo modo per raccontare in realtà anche tante positività del settore, le criticità che non vanno nascoste, le criticità che stanno facendo, secondo me, lo dico io, peggiorare il caffè italiano,
sì,
quello che stiamo bevendo. Buongiorno.
Buongiorno e grazie per avermi invitata. Sì, ecco, io ho ho messo proprio, ho scelto questo titolo forte per colpire un po' nell'orgoglio l'italiano e per attirare l'attenzione, perché in realtà il caffè in Italia fa schifo, è vero, soltanto che noi italiani non lo sappiamo.
Credo che a Milano beviamo dei caffè pessimi e siamo una delle città che pensa di raccontare meglio il cibo in Italia, invece beve delle ciofeche incredibili.
Esatto, e purtroppo anche nei ristoranti succede una cosa del genere, vai in un ristorante in cui si mangia bene e poi... incappi sempre nel caffè, arrivi nella parte del caffè e ovviamente ti rovina tutto, soltanto che c'è chi se ne rende conto, come te, e chi invece pensa che sia normale. E invece purtroppo negli ultimi anni poi è peggiorata la situazione, quindi beviamo veramente del caffè molto mediocre, ma questa mediocrità proprio deriva dalla selezione in piantagione.
Mi viene da dire, da assaggiatore di formaggi, che c'è un parallelo sull'amaro, che è un difetto che molti invece pensano che sia una qualità del formaggio, invece no, è un difetto. Non ci sono buoni formaggi amari. Non è così, il caffè non deve essere bruciato.
Esatto, e non deve essere neanche amaro, perché l'espresso in realtà, quando è amaro e si sente solo l'amarezza, significa che c'è qualcosa che non va. Un buon espresso deve essere bilanciato, e qui dirò una cosa che chi ci ascolterà dirà: no, non è possibile. Deve essere anche acido, cioè un buon espresso deve avere l'acidità, deve avere la dolcezza, devono essere ben bilanciate e un filo di amarezza sul finale, ma non deve prevalere su tutto.
Paolo Ambrosoni, ti abbiamo rubato un po' di spazio, ma io non resistevo.
Nel frattempo ho bevuto un caffè, no? Così.
Buono.
Non voglio sapere però
no,
com'è.
No, esatto, poi dopo ne parliamo. Allora, il caffè è un rito però, no? Per cui in questo modo, cioè un libro del genere è quasi un attacco, no? È un rito domestico, è un rito collettivo, un rito sociale, no? Noi l'abbiamo vissuto oggi, ma a casa, allora... E in tutti, sia nelle due specie fa schifo,
sì.
E la cosa è, che cosa serve per poter fare un buon caffè, sia quando ce lo facciamo a casa, sia quando lo chiediamo e possiamo controllare, chiedere che ci venga servito un buon caffè, no?
Certo, quello che ci manca è la consapevolezza, però per esempio un consiglio che do quando si va a bere il caffè al bar è controllare prima di tutto la pulizia del locale e la pulizia della macchina, soprattutto della macchina espresso. Io ho visto tante volte, anche non so, mi è capitato sia in città che persino negli aeroporti, che le persone fanno la fila per chiedere il cappuccino e non guardano la macchina, non guardano le lance sporche. Io penso che se ci mettessimo un po' più di attenzione, cioè io non penso che noi berremmo un cappuccino fatto così, cioè se tu guardassi la lancia, no, a vapore, sporca, con la ricottina attaccata, non penso che te lo berresti poi. Manca proprio osservazione, diamo forse un po' troppo per scontato. Al supermercato, purtroppo, al supermercato in Italia, perché specifichiamo in Italia, perché gli altri paesi, se vai nei supermercati trovi già una selezione, c'è tutto. Trovi il caffè mediocre, super mediocre, e trovi il caffè specialty, quindi il caffè pregiato. Trovi veramente di tutto. In Italia purtroppo non abbiamo questa cosa, perché? Perché i consumatori non sono ancora consapevoli.
Ecco, nel tuo libro, che hai scritto con passione, no? Di quella che ha attraversato, quasi un'educazione sentimentale, nel senso che tu hai attraversato questo mondo, ti sei persa in questo e dici, hai preso fiato e hai detto no, qui bisogna cambiare, bisogna fare qualcosa, no? Ecco, per cui quando noi siamo, ad esempio, uno è a casa,
sì,
no? Molto spesso adesso oggi c'è la moca che viene utilizzata, oppure altri modi. Ecco, in che modo possiamo mettere attenzione per godercelo?
Certo.
Perché poi il caffè, forse un problema è quello che è un rito anche veloce, quando lo facciamo fuori, cioè non c'è tempo, magari per quelle attenzioni che tu dici che bisogna fare, molto spesso non abbiamo il tempo per prestare, perché è una cosa veloce. Quando a livello domestico magari possiamo anche pensarci un po' di più, per cui possiamo anche magari coltivare meglio questa attenzione.
Ed è proprio qui che io vorrei fare un appunto, cioè riscoprire anche la cura nei confronti della preparazione del caffè, come quando cuciniamo qualsiasi cosa, facciamo, non so, prepariamo la focaccia, pranzo, prepariamo il pane a casa. Io vedo che tante persone, cioè il mondo del food, comunque anche su, nei social, su Instagram, vedo tantissime ricette, ma tantissima cura e attenzione nel metterci. Ecco, io chiedo al consumatore, a chi beve caffè, di fare la stessa cosa. Un trucchetto che posso dare, per esempio, per quando si fa la moca, è quella di non farla gorgogliare. Quindi sfatiamo questo mito: quando la moca gorgoglia significa che il caffè sta morendo, cioè si è tutto bruciato.
Ok.
Dalla parte del consumatore alla parte della filiera. Sì. C'è tanto sfruttamento, sia nei locali sia nella parte agricola del caffè. Ce lo dimentichiamo spesso.
Sì, ce lo dimentichiamo spesso perché, ecco, selezionare comunque un caffè tracciato, perché esistono i caffè con l'etichetta, quindi sai da dove proviene, chi te lo fa, chi te lo lavora, chi lo raccoglie, eccetera. Fa tanto, e questa è la differenza, nel senso che comunque si cerca di non alimentare ancora di più lo sfruttamento che c'è all'interno delle piantagioni. Ma penso un po' come noi in Italia abbiamo i pomodori, le piantagioni di pomodori, per esempio, no? E la situazione comunque è quella, non è che va troppo lontano, soltanto che non la reputiamo una cosa nostra, perché effettivamente il caffè non cresce in Italia, eccetto qualche caso raro in Sicilia, ma non è produzione commerciale.
No, stiamo parlando veramente di piccoli esempi.
Esperimenti.
Esatto.
Sì.
Però diciamo anche la filiera dei locali ha dei problemi.
Sì, assolutamente, assolutamente. Perché
in questi anni poi con l'aumento del prezzo, dove la qualità sta peggiorando, anche perché le miscele che vengono selezionate ovviamente per ridurre i costi stanno anche scendendo in qualità, e noi beviamo sempre più ciofeche. Però
esatto.
Poi chi lavora nei locali spesso ha delle storie di fatica e di sfruttamento.
Molto, ma perché sta succedendo la cosa contraria? Il prezzo del caffè verde e del caffè crudo aumenta, e invece di selezionare, comunque continuare a selezionare del buon caffè e aumentare il prezzo al bar, noi facciamo il contrario. È come se proprio, molti parlano, adesso dirò una cosa forte, democratizzazione della tazzina del caffè, perché il caffè è popolare. In realtà, se noi pensiamo, non nella storia, durante la guerra non si beveva caffè,
il caffè se lo poteva
esatto, che non è caffè, cioè il caffè se lo poteva bere chi se lo poteva permettere. Ecco, quindi dobbiamo un po' rivalutare proprio tutta la concezione che abbiamo del caffè. E pagare un caffè a un prezzo più alto significa soprattutto permettere a chi seleziona, cioè permette proprio di far crescere la filiera, ecco. E anche il barista, in questo senso, noi abbiamo baristi per la maggior parte che non sono formati, non sanno nulla, non sanno proprio nulla del caffè. Se gli chiedi che cosa stai bevendo, ti rispondono la marca, ecco.
Non conoscono la miscela.
Non conoscono la miscela, che miscela ti stanno proponendo, da dove proviene, il tipo di lavorazione.
Esatto, il tipo di caffè, la varietà, insomma.
Esatto, ecco. Esatto.
Volevo portare in discorso un po'. Siamo a Milano, no?
Sì.
Nel tuo libro dici che in tutte le città si beve male.
Sì.
No?
Ecco, sì.
Tu sei una donna del sud,
sì.
No? Che vive a Milano. Nel sud ci sono, ovviamente uno pensa che magari il caffè, ci sono diverse realtà, no? Ecco, ma a Milano
sì.
Si beve bene il caffè?
Allora,
si può bere bene il caffè?
Ma questo vale un po' in tutte le città, soprattutto quelle più importanti, cioè nel senso le capitali. Allora, si beve per la maggior parte una ciofeca, ma ci sono i posti in cui lo puoi bere bene. E i ragazzi e le ragazze che comunque hanno studiato tanto e stanno aprendo locali, no? Dedicati comunque ai caffè specialty o comunque ai caffè di alta qualità, stanno facendo tanto in questa filiera, soltanto che non se ne sa abbastanza, proprio perché noi consumatori fondamentalmente non supportiamo questa cosa, anzi, proprio perché non siamo consapevoli, non aumentiamo l'incrementare, cioè non incoraggiamo l'incrementare. Tanti locali chiudono anche, perché non vengono capiti.
Perché non c'è.
Quindi a Milano ci sono delle realtà dove si può bere un buon caffè, assolutamente.
Ecco, poi per noi italiani il caffè è l'espresso. Quando uno va all'estero, diciamo, comunque gli altri caffè. Invece tu inizi nel tuo libro raccontando di un altro tipo di fare caffè, no?
Sì,
no?
Sì.
Ecco,
sì.
Ecco, come potrebbe sostituire, cioè, per questa modalità, il caffè filtrato?
Insomma. Esatto, il caffè filtrato è un caffè d'accompagnamento, quindi è un caffè proprio da bere durante, non so, una mezz'ora, cioè proprio da espande il tempo. Di conseguenza assumi caffeina, ne assumi di più, ma in un tempo più lungo. E in realtà il corpo, a livello proprio fisico, ne giovi pure, perché non hai quella botta della miscela, che comunque, soprattutto quella che beviamo al bar, molto spesso, diciamo, mi viene tachicardia per questa cosa, perché comunque le miscele, semmai c'è molta robusta, la robusta contiene il doppio di caffeina rispetto all'arabica, e quindi ne avvertiamo il colpo. Nel caffè filtro invece è diverso. È un più lento ma efficace.
Ci vuole cultura del caffè. Grazie Valentina Palange. Per grazie. Chi ne volesse sapere di più, domani il Caffè in Italia fa schifo di Giacovelli Editore, appunto scritto da Valentina Palange, si può prenotare o andare a Cascina Cuccagna alle 15, dove sarà appunto presentato.
Sì.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Ed eccoci all'ultimo libro, quello più intrigante, più legato al luogo dove ci troviamo, Nel nome del pane di Luigi Chiarello, della Guerini e Associati, un thriller che c'entra con Milano, c'entra con Leonardo, c'entra con anche l'esoterismo, c'entra con un sacco di elementi. Ma soprattutto, almeno a me ha colpito questo aspetto del pericolo sul cibo, il pericolo del terrorismo, ma anche il pericolo delle multinazionali nel controllo di questo elemento fondamentale. Quante cose ci sono in queste tantissime pagine?
Sono forse il frutto del fatto che da più di 20 anni mi occupo di economia, politica agroalimentare e anche di normativa ambientale. E quindi ho...
Perché hai scelto questo registro?
Il registro del thriller?
Sì.
Perché proprio per questo motivo, perché occupandomi di articoli di giornale, scrivendo anche, leggendo continuamente temi di carattere saggistico, dati, certificati, tabelle, grafici, mi sono reso conto che questi concetti vengono letti dal lettore, ma difficilmente vengono assorbiti dal punto di vista sentimentale, cioè non toccano l'anima. Sono tesi forbite, compiute, dimostrate, dimostrabili, che però non empatizzano e di conseguenza non restano, rimangono un po' come l'acqua nel tubo.
Arrivano alla testa ma non scendono poi.
Sì, è un po' come l'acqua che scorre nel tubo, non radicalizzano, cioè non si radicano nella nostra memoria e nella nostra anima, e quindi noi non li assorbiamo e non li facciamo diventare valori. E quindi ho pensato che per poter far accadere che diciamo questi concetti tocchino il nostro vivere, perché il cibo fondamentalmente è il nostro gesto più intimo, se ci pensiamo. Il cibo si scompone in noi e diventa noi, diventa sangue, diventa tessuto, diventa ossa, diventa nostro elemento. Quindi noi prendiamo un corpo estraneo, lo inseriamo all'interno del nostro organismo, che solo a pensarci occorre una grande opera di rimozione, si scompone in noi e diventa noi stessi, e di conseguenza non c'è gesto più intimo. Non si può giocare col cibo, non si può giocare con queste, come dire, con queste continue innovazioni senza chiederci che cosa poi determinano, non solo dal punto di vista fisico, fisiologico, ma anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista antropologico, dal punto di vista religioso, dal punto di vista della storia dell'arte. Il cibo siamo noi.
Il cibo siamo noi, e quindi?
E quindi dobbiamo averne cura, dobbiamo capire che ci sono delle modifiche nelle nostre diete che possono essere indotte da tutta una serie di comportamenti che vengono modificati in base a delle narrazioni che vengono costituite e che probabilmente passano sopra le nostre teste, che partono da motivazioni giuste, ma che possono determinare una concentrazione della ricchezza in poche mani, e quindi possono tenerci al guinzaglio nel nostro fabbisogno di gestire il cibo e di alimentarci.
Passi,
se vuoi scendiamo anche più sul concreto.
Esatto, passiamo appunto a toccare qualche aspetto concreto. In questo grandissimo viaggio che fai in queste tante pagine, queste oltre 500 pagine, non voglio spaventare i lettori, vanno via molto, molto velocemente. Racconti per esempio l'arrivo delle nuove tecnologie nel cibo, che sono un aspetto di democratizzazione, e invece tu possono essere un elemento di democratizzazione, di alleggerimento ambientale, e invece tu ci racconti anche gli aspetti di pericolosità.
Assolutamente sì. Allora, tutto parte da un'analisi mediatica, cioè io, come dicevo, mi seguo anche la parte ambientale da molto tempo, e mi sono reso conto che, facendo conto quali siano i settori che hanno più impatto climalterante nel pianeta, al 70% forse più c'è la produzione di energia. Poi c'è il 20%, 21% che è determinato dalla logistica e dei trasporti, quindi ci sono altri settori come la manifattura, la trasformazione industriale, la chimica, e quindi solo una forbice tra l'11% e il 15% è determinato dall'agroalimentare nel suo complesso. Di questa torta dell'11-15% delle emissioni complessive, una parte, solo una parte, è imputabile alla zootecnia. A livello mondo, diciamo, questa percentuale può arrivare all'11%, dove la zootecnia è meno evoluta. Da noi, dove è più evoluta anche per via delle stringenti normative europee, arriva al 5-7%. E allora mi sono chiesto: ma perché su 100% solo il 5-7% è imputato alla zootecnia, eppure sui nostri giornali, quando si tratta di parlare di scioglimento di ghiacciai, di cambiamento climatico, noi non mettiamo mai la foto di una centrale a carbone o degli aerei o delle grandi navi, ma mettiamo una mucca? C'è qualcosa che non mi torna nella narrazione. Cosa non mi torna? Mi torna che attraverso, diciamo, delle giuste istanze, che sono quelle dell'impattare meno sull'ambiente, ci siano delle grandi correnti di pensiero che, giocando anche sulle contrapposizioni ideologiche, per esempio quella tra vegani e onnivori, in realtà non fanno altro che modificare i nostri costumi alimentari, entrando anche in elementi che possono essere essenziali per noi, perché certi apporti nutritivi li dà la carne. Poca, una volta a settimana, come dice la dieta mediterranea, ma c'è, non deve essere alienata. Se la sostituisci paghi un pegno. È una verità scomoda, ma è una verità. Siamo onnivori.
Siamo onnivori, noi abbiamo tanti ascoltatori che questo aspetto non lo condividono.
Me ne rendo conto.
Però appunto è un tema di grande discussione, così come anche l'impatto...
Da qui ne deriva il discorso della carne artificiale.
Esatto.
Per non, come dire, siamo pezzi di natura, siamo dentro la natura, giusto? Quindi come la natura noi siamo anche predatori.
perché nella natura esistono i predatori.
Noi vogliamo rimuovere questo concetto di essere predatori, d'accordo? Quindi, a parte il fatto che dovremmo chiederci se essere predatori di piante non sia essere predatori, perché le piante, secondo gli ultimi studi, sono esseri che hanno un'alta capacità senziente diversa dalla nostra, molto diversa. Ci sono studi scientifici che stanno comunicando, stanno analizzando la grande solidarietà che hanno le piante tra di loro nel tenersi in vita e nel comunicare attraverso apporti nutrizionali che noi non percepiamo nel mondo animale. Ma non è neanche detto che sul piano salutistico le piante siano tutto questo carico, esistono i pesticidi. Sostituire la carne animale con la carne artificiale significa arricchirla di addensanti, di coloranti, di chimica, tutta cosa che è potenzialmente cancerogena. In più c'è il concetto di proliferazione cellulare da cellule staminali quando va bene, perché le ultime innovazioni addirittura hanno reciso qualunque contatto con la natura e si fa solo sintesi chimica. Chi ci dice che nel lungo periodo
questo non sia questo un problema? Questo è un grandissimo dibattito. Paolo Ambrosoni.
Nel tuo libro poi dice anche che il ruolo del libero arbitrio rispetto appunto a questi discorsi qua, no? Però alla fine la scelta la facciamo noi, cioè esatto. il ruolo del libero arbitrio nelle scelte anche in quelli alimentari, per cui come a questo punto però
è proprio la difesa del ruolo del libero arbitrio, cioè il problema è che queste narrazioni attraverso gli algoritmi, attraverso diciamo l'intelligenza artificiale, per cui si stanno costituendo anche delle diete diciamo fatte in certo modo e codificate, rischiano di cancellarci il libero arbitrio, perché i media con gli algoritmi, i social più che i media, non sono plurali, ci inseriscono in bolle di comunicazione che ci propongono i contenuti che piacciono sempre a noi. Di conseguenza noi non siamo mai smentiti nelle nostre convinzioni e il nostro libero arbitrio viene condizionato, perché si creano dei grandi movimenti di opinione che criminalizzano Tizio, Caio, e creano sostanzialmente delle sacche di reietti. Chi non si comporta in un determinato modo è un paria, quindi il libero arbitrio ne viene fortemente condizionato.
Senti, e cosa c'entra Leonardo, l'esoterismo, in tutta questa narrazione?
Allora, diciamo che è un viaggio questo libro. Adesso noi abbiamo analizzato il sottostante saggistico, esatto, e i dubbi che mi hanno portato a scriverlo.
Ricordiamo che stiamo parlando appunto di un giallo thriller, non esatto, stiamo raccontando di un saggio.
È un giallo thriller e ho scelto il canovaccio del giallo thriller per la cosa per cui dicevo. Cioè. Però Leonardo è stato un grandissimo gastronomo, è stato un ristoratore, è stato anche l'inventore dell'antipasto, perché aveva bisogno di portate molto celeri nei banchetti.
Noi abbiamo raccontato che ha inventato anche un formaggio, il Montebore, qualche puntata fa, esatto, ma ci mancava questo.
Lui ha lavorato da garzone in un ristorante, in un'osteria a Firenze, e poi ne ha aperta anche una sua. La prima si chiamava Le Tre Lumache, la seconda si chiamava Le Tre Rane. È arrivato a Milano e ha inventato tutta una serie di strumenti, tra cui anche un girarrosto meccanico, in queste mura serviva i suoi banchetti. E poi soprattutto ha studiato la botanica come scienza, la filotassi, la chiamava lui, e soprattutto la filotassi la studiava attraverso anche la ripetizione della proporzione aurea e della sequenza di Fibonacci, no? Quindi queste cose si trovano anche all'interno dell'Ultima Cena, nel suo dipinto, si trovano nel mio racconto, perché questo racconto è fondamentalmente un giallo, un thriller, che si dipana attraverso l'interpretazione dei simboli. I protagonisti sono diversi, non c'è un unico protagonista, c'è un protagonista collettivo, quasi è proprio ognuno con la propria caratteristica, quasi a indicare un percorso. I protagonisti seguono, fanno un'investigazione, decriptando dei simboli, dei segni, che sono i segni della nostra storia, anche della nostra religione. Se pensiamo per esempio che l'Eucaristia, che è il più importante atto del cristianesimo, è un atto alimentare, o che la Kasherut è una delle regole più importanti dell'ebraismo, o l'Halal e l'Haram sono la diarchia, bene e male, all'interno dell'Islam, che si rappresenta all'interno dell'alimentazione. Cioè tutti questi elementi, questi sono ingredienti di questo percorso che si fa all'interno di questo libro.
Un libro che verrà presentato domani a Cascina Cuccagna alle chiedo scusa, ho perso, sì, alle 16:30. No, no, infatti perché ho visto 15, ma è l'evento precedente. Lo presenti in un evento dove siete ci sono due libri, che cosa che decidi, chi decide che cosa mangiamo? O c'è il libro appunto Nel nome del pane di Luigi Chiarello, che è qui con noi, edito da Guerini Associati, e poi nell'evento c'è anche Obesità, istruzioni per ribellarsi, la via mediterranea per equilibrio, longevità e libertà di scelta. Alle 16:30 alla Cascina Cuccagna, sempre per gli eventi di Book City. Ci andrete leggeri domani in questo evento?
Spero che sia una cosa divertente, perché intanto...
Beh, sicuramente che... il libro è divertentissimo. Adesso, oggi secondo me abbiamo quasi un po' spaventato con gli aspetti economici, ma ci piace a Radio Popolare approfondire questi aspetti.
Gli elementi critici.
Però il giallo ambientato a Milano, ambientato a Roma, con delle puntate in Calabria, Gorizia.
Poi non spoileriamo troppo, però
stiamo facendo la geografia.
Posso dire una cosa, a proposito del contesto attuale, che questo libro, il seme di questo libro è stato piantato nel Negev, dove un agronomo palestinese mi disse, se vuoi avere una vita piena, devi... educare un figlio, piantare un albero e scrivere un libro. Il suo, diciamo, direttore, il direttore della foresta, era la foresta di Yatir, un israeliano, stiamo parlando del 2015, disse: io coltivo questa terra per i miei figli così come mio padre ha fatto con me. E i due andavano d'accordissimo.
Grazie a Luigi Chiarello anche per questa fine. Il Verzele di Leonardo torna tra una settimana nel consueto format. Lasciamo il Castello Sforzesco, il cortile della Rocchetta, e a risentirci quindi tra una settimana. Grazie per la partecipazione.
Grazie per l'ospitalità.